Come preannunciato, siamo in diretta con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di compagni e compagni anarchici in diversi processi, tra cui quello denominato Scriptamanent, per iniziare un ciclo di approfondimenti a partire dal documento che abbiamo appena letto. Intanto, ciao Flavio, grazie per la disponibilità e grazie soprattutto a te e alle altre avvocate e avvocati per il documento appunto che avete redatto e che ci aiuta ad analizzare una dimensione in qualche modo sia tecnica sia politica degli eventi che hanno punteggiato, stanno punteggiando la storia della repressione contro la conflittualità anarchica negli ultimi anni e direi con particolare intensità e evidenza e visibilità negli ultimi mesi. Ti ringraziamo davvero.
Figurati per questo fuoco, grazie a voi.
Senti, allora, appunto, ti chiederei di partire con raccontarci come nasce la volontà di prendere parola rispetto a questi eventi utilizzando questo strumento.
Guarda, allora, sì, su un sito, parto da quello, hanno scritto proprio la singolarità dell'iniziativa. È vero, è un'iniziativa assolutamente singolare, probabilmente sarebbe stato molto più ricorrente 40 o 50 anni or sono, in cui gli avvocati avevano anche un protagonismo nelle dinamiche di movimento, nelle discussioni che diciamo, si ponevano su un crinale tra il politico e il giuridico. E la nostra necessità è stata dettata dal fatto, un po' il silenzio assordante, per utilizzare questo simbolo sin troppo abusato, che hanno connotato questi processi, ovvero fatti secondo noi estremamente gravi che non hanno trovato, se non al di là delle radio di movimento o di singoli siti, però non hanno trovato certamente un eco mediatico in ordine al fatto, non so, che degli anarchici siano stati condannati per strage politica, che da Pinelli ad oggi era stato tentato, però mai effettivamente avvenuto. In questo caso, tra l'altro, sono state depositate anche le motivazioni, per cui, se vorrete, successivamente potremmo anche soffermarci su quelli che sono stati gli argomenti giuridici utilizzati dai giudici della Cassazione per raggiungere il loro convincimento. Comunque abbiamo ritenuto di assistere come spettatori / protagonisti di vicende estremamente gravi e in qualche modo abbiamo pensato di dover sollevare un j'accuse, un grido nella notte, un grido nel silenzio, nel buio, comunque qualcosa che potesse attirare l'attenzione, illuminare un faro. Non è che ci siamo riusciti in maniera esattamente come avremmo sperato, però certamente un minimo di attenzione, come la pubblicazione sul Dubbio, giornale assolutamente di nicchia, però che già semplicemente online giunge a 220.000 avvocati in Italia, nonché è letto da tutto quell'associazionismo che si occupa di carcere. Il fatto che siano usciti sia il nostro documento che un articolo che ha dato conto di quello di quanto avvenuto nel processo Scriptamanent e nella sottoposizione Alfredo del 41 bis certamente ha consentito di far conoscere, seppur solo agli addetti ai lavori, un pochino questo crinale, questo scivolamento, questa evaporazione delle garanzie difensive nei confronti di alcune categorie di imputati, di alcune categorie di soggetti che noi riteniamo, ma io immagino che la vostra radio e la vostra trasmissione sia sicuramente ben edotta di questi passaggi, però dove normalmente in un dibattito pubblico non si parla di doppio binario processuale, doppio binario di garanzia, a seconda che l'imputato sia considerato un soggetto che ricade in una dimensione di politica di emergenza, differentemente da altri imputati che invece, essendo cittadini, imputati cittadini, rei cittadini, godono sicuramente di garanzie, salvo, e qui inserisco un'altra categoria che non abbiamo approfondito, la dimensione classista del processo penale, che poi anche lì puoi essere anche un imputato cittadino, per cui tutto sommato con un atteggiamento compiacente nei confronti dei giudici, nei confronti della giurisdizione, accettare la punizione, accettare il fatto di essere posto magari anche sottoposto a un'agonia mediatica, ma ugualmente non riuscirti a difendere, ugualmente non riuscire ad utilizzare quelle garanzie codicistiche che comunque sono inserite nel codice penale o nella Costituzione, semplicemente perché non hai gli strumenti economici materiali che ti consentano poi di farne uso. E la dimensione, ai noi, del classista del processo penale è forse una del, anche lì meriterebbe probabilmente altro che trasmissione, perché ci imbattiamo quotidianamente in queste situazioni. Abbiamo assistiti che potrebbero probabilmente raggiungere, quantomeno insinuare il dubbio nel giudice in ordine alla riconducibilità soggettiva, per cui nella scrivibilità a questo imputato e di quel determinato reato, però non abbiamo poi la possibilità materiale di accedere a questa soluzione, semplicemente perché non possiamo magari nominare un consulente, non possiamo magari fare un approfondimento, non possiamo pagare delle indagini difensive che potrebbero magari acclarare qualcosa in termini positivi per l'imputato. Per cui questo è un altro mondo.
Ecco, però, se posso aggiungere solo un commento a quanto stavi dicendo, trovo veramente molto interessante e spero nelle prossime puntate riusciremo in compagnia tua o di qualche altro avvocato o avvocata che ha redatto questo documento ad approfondire proprio questo tema, perché hai citato la dimensione classista del processo penale, aggiungerei anche la sua sedimentazione poi nell'apparato carcerario come luogo, se vogliamo, deputato alla gestione della marginalità e della povertà a cui accedono, anche per una dimensione economica di risorse, molto più persone che appunto in qualche modo hanno meno accesso a semplicemente anche abitazioni all'interno delle quali poter scontare misure alternative, e in generale la dimensione classista è un precursore di quello che poi diventa il diritto penale del nemico, come vedremo in seguito, nel senso una connotazione pre-giuridica nella valutazione del soggetto che si trova posto in analisi, vivisezionato e giudicato all'interno del processo, una dimensione forse ancora più evidente nell'apparato della giustizia minorile. Ma non sto ad aprire altre parentesi. Quello che appunto magari rimanderei a un'altra puntata, perché come dicevi tu, come specificavi, necessiterebbe di moltissimo tempo, e che si ricollega proprio alla dimensione classista del processo penale, è l'utilizzo delle perizie forensi, in particolar modo quelle legate alla biometria, alla genetica, alle perizie lessicali e via dicendo. Ti chiederei a questo punto di ritornare sul tema. Scusa, prego.
Solo una parola, no, rispetto a quello che stavi dicendo. Sì, assolutamente sì, per cui potremmo parlare di processo classista e di esecuzione penale classista. Potremmo aggiungere come ulteriori esempi, oltre quelle delle perizie consulenze che sono certamente importanti, ma l'utilizzo che spesso fa, cioè diciamo la controparte, uno potrebbe dire il nemico, diciamo, mettiamolo in maniera un po' più elegante, come la controparte istituzionale, ovvero di chi ha la pretesa, di chi esercita la pretesa punitiva dello Stato contro l'imputato, è perfettamente consapevole di questa disparità di forze in campo e in alcuni casi utilizza, lì, soprattutto nei processi emergenziali più che in altri, no? Lì dove ci sono delle emergenze o presunte tali che giustificano poi dei trattamenti, ad esempio l'utilizzo delle perizie foniche, nel senso delle trascrizioni, delle intercettazioni. Voi pensate quanto sia difficile, ad esempio, andare a difendere, andare a rinvenire, a trovare all'interno di intercettazioni utili in chiave difensiva, quando magari vanno ricercate in una messe di intercettazioni che durano ad esempio un anno e nelle quali la procura ha la possibilità di scegliere quelle che, anche attraverso percorsi tortuosi, ritiene comunque di rinvenire degli elementi a carico, e l'imputato avrebbe la necessità di accedere a questa massa di intercettazioni. Ricordiamo che semplicemente in tribunale costano 320 euro un DVD contenente le intercettazioni, ma poi di sottoporle, visto che ha l'impossibilità normalmente in carcere di ascoltarle personalmente, avrebbe poi la necessità di farle sentire a qualcun altro, che dovrebbe a quel punto ascoltare ore e ore, decine, centinaia di ore di intercettazioni per individuare la parte e poi trascriverla. E chiaramente è impensabile, ma non solo il soggetto più emarginato della società che ne è escluso, ma anche persone che nella società sono tra virgolette inserite e magari godono anche di salari. È sostanzialmente il momento in cui entrano in questo tritacarne giudiziario, sono effettivamente messi nell'impossibilità di difendersi, di accedere a quelli che sono gli strumenti necessari per esercitare compiutamente un diritto di difesa. Diritto di difesa che appunto è stato ampiamente arricchito il codice di procedura penale di strumenti difensivi, ma poi quegli strumenti difensivi, forse a quegli strumenti difensivi può accedere una percentuale infima di imputati.
Sì, la simmetria di potere tra un apparato ipertrofico di polizia giudiziaria e delle procure, in termini anche proprio di risorse concrete, materiali e di umani, finché ci sarà bisogno di umani per leggere, interpretare per esempio le intercettazioni, rispetto alle risorse della difesa, si manifesta in modo molto evidente.
Certo, ma guarda che un esempio in cui ci siamo imbattuti ultimamente è sempre riguarda un compagno anarchico al quale veniva imputata la responsabilità in qualità di attentatore alla caserma di San Giovanni a Roma nel dicembre del 2017, in cui per porlo in condizioni di difendersi adeguatamente abbiamo dovuto ricorrere all'assistenza di 3 professori universitari su 3 discipline differenti, che hanno fornito il loro contributo redigendo 3 consulenze venendo al processo. E se non avesse goduto questo compagno della solidarietà, del sostegno di un'ampia messe di persone per cui hanno reso possibile attingere a questa opportunità, il compagno probabilmente, invece di essere assolto come è stato proprio il mese scorso, probabilmente avrebbe riportato condanna, proprio perché a quel punto l'unico narrazione sarebbe stata quella della procura, che apparentemente teneva, che più o meno sembrava essere una prova scientifica, ai quali i giudici avrebbero dato sicuramente dignità di prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo era semplicemente per rimarcare una vicenda che ha riguardato sempre l'ambito, sempre il contesto di cui stiamo parlando, appunto quello dei compagni e delle compagne anarchiche.
Sì, hai fatto riferimento alla sentenza, all'operazione Bialystok, appunto un esempio assolutamente calzante che magari riprenderemo quando andremo a parlare di perizie forensi e di tecnologie applicate a quello scopo. Tornando a invece in qualche modo le strategie messe in campo e rese ancora più evidenti, più forse per intensità, forse per ricorso agli strumenti punitivi massimi contemplati. Insomma, non abbiamo l'esecuzione, abbiamo l'ergastolo, il 41 bis, l'utilizzo all'interno della cassetta degli attrezzi dell'apparato repressivo del massimo potenziale offensivo in qualche modo nei confronti della conflittualità anarchica. Due temi che avete fatto emergere e che ti chiederei appunto di tornare ad approfondire in questo documento. Il primo è il concetto di diritto penale del nemico, e sarebbe interessante sentire da parte di una persona che come te lavora all'interno dell'apparato della giustizia, della macchina della giustizia, ovviamente come avvocato. Dall'altro, l'aver identificato questa forma di accanimento non solo come un episodio svincolato da una dimensione strategica, ma come potenziale apripista per riformulare l'utilizzo di determinati strumenti e andare a colpire anche altri pezzi di popolazione e di conflittualità. Mi vengono in mente le persone migranti che citavate e che in generale sono un ampissimo bacino di sperimentazione rispetto a determinati strumenti sia di tecnologie di sorveglianza per quanto riguarda la guerra alle migrazioni, sia di strumenti sanzionatori con tutta la gestione da parte dell'antimafia, e ricordiamo antimafia e antiterrorismo sono state sussunte in un unico corpo il 2015, se non ricordo male, nella interpretazione, descrizione e sanzionamento del cosiddetto figura dello scafista, che è stata sviluppata in modo strategico all'interno di questi processi. Ma sto pensando anche a tutto il resto della conflittualità che sta in qualche modo vivendo un innalzamento del livello di attenzione anche degli strumenti utilizzati per andare a colpirlo. Penso ai sindacati come il SICOBAS, per fare un esempio, che sono finiti recentemente all'interno di macchinazioni che in qualche modo richiedono, denotano più che altro una strategia ben specifica.
Allora, sì, domanda articolata. Allora, guarda, io quello che noi in questo documento abbiamo sicuramente individuato, abbiamo ritenuto di individuare la figura del diritto penale del nemico come un fatto ormai consolidato nella giurisdizione penale, ovvero Jacobs ne parlava in termini di iure condendo, di prospettiva futura, di tensione del diritto penale verso una divarificazione che per cui un diverso approccio, un diverso strumentario che riguardasse le diverse tipologie di imputati, che tra l'altro è stato aspramente criticato o comunque fortemente criticato nei paesi occidentali, tant'è vero che formalmente non è stata ripresa, non è stata codificata questa differenza, salvo che lo è di fatto, cioè lo è di fatto come atteggiamento poi processuale, atteggiamento di criterio di valutazione delle prove che i giudici fanno quando hanno a che fare con determinati soggetti. Parlavi di migranti, io parlerei anche del cosiddetto terrorismo di matrice religiosa, terrorismo internazionale, dove veramente le nefandezze sono forse anche superiori rispetto a quelle che normalmente ci imbattiamo quando assistiamo militanti politici in processi penali anche per cosiddetto terrorismo interno. Per cui da una parte abbiamo ritenuto di denunciare uno stato di fatto, cioè un qualche cosa di cui anche lì siamo testimoni, ma riteniamo che faremmo sgarbo alla verità se dovessimo ricondurlo alla sola categoria di militanti politici, perché in realtà i militanti politici sono in buona compagnia delle diverse emergenze che negli anni sono susseguite. E quello che abbiamo riscontrato in maniera allarmante è invece questo strumentario nei termini massimi di contrasto e di applicazione nei confronti dei militanti anarchici, perché nei confronti di quest'ultimi prima dell'estate sono stati utilizzati il reato più grave previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che è appunto la strage politica, un reato che, seppur non strettamente individuato tra i reati ostativi, lo sarà sicuramente considerato tale da qualsiasi magistrato di sorveglianza nel momento in cui si dovesse accedere o richiedere misure alternative, e pertanto l'ipotesi che possa poi verificarsi un esito di ergastolo ostativo, e dall'altra parte il 41 bis, cioè due strumenti, quello applicabile nella giurisdizione e nella qualificazione giuridica dei fatti da una parte, e poi lo strumento che è il regime detentivo più grave, più afflittivo previsto in fase di esecuzione della pena. E i due strumenti si sono combinati su un'unica persona, su un unico militante anarchico. Ciò chiaramente, congiuntamente all'esito del processo di Villorba di Treviso, o con un compagno ha riportato una condanna a 28 anni di carcere e una serie poi di ulteriori vicende processuali, che non sono le uniche, non abbiamo avuto neanche eccessivo eccessivamente, non abbiamo ritenuto di dover affaticare i lettori inserendo tutto ciò che è avvenuto nei mesi prima dell'estate, a partire dal 15 ottobre e la sentenza per cui per i fatti romani del 15 ottobre del 2011 e dell'esito che ne è conseguito in Cassazione, oppure tra l'altro sapete con i strascichi di un altro compagno che è stato estradato dalla Grecia
e anche dalla Francia per NoExpo recentemente proprio.
Anche NoExpo, e poi c'è l'altro compagno che attende l'esito della richiesta del MAE proposto dall'Italia per quanto riguarda Genova 2001, per cui ci sono sicuramente, diciamo, c'è un florileggio, c'è una complessità, un'articolazione che forse sarebbe meritevole anche di leggerle. Forse, poi questo lo rimando alla lettura politica che ognuno di noi coltiva, a cui ritiene di aderire, comunque con la questione di una guerra in corso, della necessità di tacitare un fronte interno, lo spettro così elevato sanzionatorio che serve a una funzione intimidatoria nei confronti della conflittualità sociale, la necessità di ricondurre anche un piano industriale rispetto a una pacificazione, per cui il tentativo di contenere qualsiasi conflittualità all'interno dei posti di lavoro, per cui vedi Sicobas, oppure quella sociale, e ho letto di un'associazione a delinquere che è pendente a Torino per quanto riguarda il centro sociale Scatasuna, cioè effettivamente un'effervescenza della repressiva che non è giustificata, o forse è giustificabile su un piano materiale di conflittualità. Se uno dovesse leggere un po' quello che ci domandavamo, ma che cosa succede in Italia, o gli anarchici stanno veramente o sono veramente un pericolo, e allora dobbiamo guardarci anche ad uscire di casa con maggiore attenzione, oppure qui il tutto nasconde altro. No, Trento, Torino, Bologna, Roma,
certo.
Nel senso, altri compagni a Genova, cioè, comunque oggettivamente c'è un eccesso che è palpabile e che non è spiegabile da un punto di vista logico, se non attraverso lucubrazioni, se non attraverso letture che sono invece in realtà diventano più politiche, perché Pasolini diceva io so, no, negli scritti corsari, però non ho le prove, e le prove forse non le abbiamo, però magari una lettura politica è possibile darla.
Ecco, rispetto a quest'ultima tua riflessione, al di là appunto della volontà di probabilmente chiudere il capitolo del conflitto sociale così come si è sviluppato in traiettorie diverse negli ultimi decenni, e cercare di dire adesso cancelliamo gli strumenti, dall'orizzonte del possibile gli strumenti e in alcuni casi anche le realtà che portano avanti forme di conflitto giudicato intollerabile dall'apparato repressivo e dall'apparato di potere. Ti chiederei un'ultima domanda rispetto proprio all'ultima riflessione che facevi, quanto si possa ipotizzare rispetto a cosa sta dietro a queste strategie. Una domanda molto personale, ma che al di là della dimensione politica può avere anche una dimensione più tecnica, nel senso, secondo te questa traiettoria repressiva si sta sviluppando, si sviluppa partendo da una dimensione in qualche modo verticale, e quindi una strategia decisa, pianificata per esempio all'interno degli uffici della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, o servizi di intelligence e via dicendo, o camere dei ministeri, che ne so, o anche in qualche modo ha una dimensione orizzontale, cioè di conformismo all'interno delle procure, di volontà di far carriera andando a prendere dei fenomeni e perseguirli perché in qualche modo è funzionale anche un avanzamento di carriera. Una cosa che forse un avvocato può sapere meglio di noi.
Direi la prima, dall'istruzione della procura nazionale antiterrorismo, per cui dalla DNA in poi è risultato, almeno a nostro giudizio, fin troppo evidente anche che ci sia un format, sostanzialmente una modalità. Ad oggi, ad esempio, il processo Bialystok assomigliava molto, sembrava proprio un pochino una brutta copia del processo Skriptamanent e dell'enfasi con cui venivano depositati e affogati anche i giudici, con una produzione documentale imponente.
La storia dell'anarchismo.
Ma che esulava completamente ed era anche inconferente rispetto allo spessore o comunque alla soggettività dei militanti sottoposti a processo, ma era un modo per, evidentemente sperimentato con successo nel distretto di Piemontese, che era ritenuto utile anche nel creare un'enfasi particolare intorno a l'idea a cui aderiva l'imputato e che pertanto era pericoloso in sé per l'idea a cui che aveva abbracciato, per l'ipotesi politica a cui aderiva, che essendo un'idea politica particolarmente violenta, incline alla violenza, rende pericoloso anche l'autore, anche il soggetto, per cui è il diritto penale dell'autore, non il diritto penale del fatto. Noi l'accenniamo anche, per noi è molto chiaro che lì dove si tende a colpevolizzare, a mostrificare degli imputati, quando in realtà i fatti agli stessi attribuiti sono di modesta entità, l'unico strumento utile è quello di enfatizzare il contesto, enfatizzare l'ideale politico abbracciato, perché è quello che rende pericoloso il soggetto, non in quanto tale, ma in quanto aderente a un contesto, in quanto aderente a un'idea, in quanto aderente a una filosofia di vita, e che pertanto forse lo rende meritevole di essere fermato prima che accada, anche se ad oggi non ha compiuto nulla di rilevante, però certamente la pericolosità insita in nuce di quel soggetto è meritevole di sanzione penale prima che possa sfociare. C'è un bel libro che sono gli atti di un convegno dell'84 che si chiama Delitto politico, nel quale tutto ciò è oggetto di trattazione, proprio tra l'altro i soggetti a cui che partecipavano a questo convegno erano c'era Giuliano Vassalli, che 5 anni dopo sarebbe diventato ministro della giustizia e padre dell'attuale codice di procedura penale, c'era Ettore Gallo, che era magistrato che poi diventerà giudice costituzionale, diversi magistrati tra cui Michele Coiro ed altri, e nonché anche chiaramente avvocati che difendevano l'ambito del movimento, e si domandavano, no, rispetto ai centinaia di ergastoli che venivano comminati in quegli anni anche a chi era accusato solo di concorso morale o di vicinanza con determinati fenomeni, lo riconducevano a un'addizione che era un po' anche banale come veniva espressa, e in cui sostanzialmente l'intenzione di quel convegno era non di non punire il lupo, ma di evitare di punire l'agnello come se fosse un lupo, proprio perché questo atteggiamento, questa modalità di criminalizzare, di mostrificare un soggetto attribuendogli un'enfasi sulla sua prospettiva politica, sulla sua adesione politica, per cui sulla sua soggettività, era funzionale poi a comminare sanzioni draconiane anche a persone che mai si sarebbero sognate di mettere in opera determinate condotte costituenti reato. Per cui è una storia che probabilmente proviene proprio dal passato, dalle tecniche che sono state sviluppate in periodi sicuramente di maggiore contrapposizione politica e sociale nel nostro paese, e che però, guarda un po' come tutti gli strumenti, sono utili in determinati momenti, quando si ha la necessità comunque di, come in questo caso, andare a colpire anche ciò che non rappresenta in sé alcuna effettiva pericolosità o comunque non una pericolosità enfatizzata, però che comunque si vuole eliminare. si vuole eliminare, si vuole scompaginare, si vuole intimidire semplicemente, con la prospettiva magari di un carcere S2 o addirittura peggio di una prospettiva di un 41 bis.
Sì, come citavi rispetto agli anni 70-80, in qualche modo c'era una riflessione anche più vitale su questi argomenti. Adesso è veramente molto relegata a determinati circuiti, a determinati ambiti, per cui torno a ringraziare te e gli altri avvocati e avvocate che hanno firmato e redatto questo documento, sperando che aiuti, contribuisca a riflettere sui temi che avete sollevato. Io ti ringrazio.
Certo. Guarda, semplicemente per dire che al di là delle più rosee previsioni, questo documento è stato sottoscritto da oltre i 20 firmatari estensori o comunque che hanno ritenuto di condividere il taglio del documento. Poi successivamente è stato sottoscritto da più o meno forse anche più di 100 avvocati in tutta Italia, tra cui anche alcuni professori universitari, evidentemente, per cui i timori che abbiamo ritenuto di avanzare, di vergare nero su bianco in questo scritto, evidentemente comunque trovano un'adesione, trovano effettivamente un riscontro anche nelle esperienze di altri avvocati che magari per un'altra tipologia di imputati, perché poi non siamo così tanti ad occuparci di aree che non sono neanche così diffuse, così ampie, così diffusi anche i processi che li riguardano, però evidentemente anche questi altri avvocati nei loro specifici hanno ritenuto effettivamente di riscontrare questa deriva, questa evaporazione delle garanzie, questo annullamento delle garanzie quando l'imputato corrisponde ad alcune categorie di soggetti.
Ti ringrazio ancora, grazie anche per la conclusione, davvero. Speriamo di tornare presto a sentirci, appunto per dare continuità all'analisi di questi aspetti che avete sollevato.
Va benissimo, buona giornata.
Buona giornata a te, grazie Flavio. Ciao.